In realtà non è mia la frase, ma da uno politologo messicano che ascoltavo proprio attraverso Telesur durante i giorni di questo attentato colpo in Ecuador, giustamente faceva un netto riferimento alla, così, alla visionaria percezione del cambio di comando negli Stati Uniti, no? Dove appunto diceva anche attraverso questa situazione, oggi l'Ecuador, ieri in Honduras e così via, e chiaramente le pressioni sul Venezuela, eccetera, si cade veramente come un castello di sabbia l'idea che appunto questo cambio al comando degli Stati Uniti, ai vertici, dell'entrata in gioco di Obama, in qualche maniera sarebbero venuti a cambiare le relazioni, sarebbero venuti a cambiare le relazioni in America Latina, e sicuramente non si poteva parlare più di appoggio più o meno diretto a colpi di Stato, a tentativi di colpo di Stato o rovesciamento delle tra virgolette cosiddette democrazie o processi di modernizzazione in atto comunque in America Latina. Ho condiviso proprio spontaneamente, penso che non possa essere altrimenti, questa visione, perché nella realtà chiaramente almeno per una lettura, anche se vogliamo sicuramente approssimata, è indubbio che ci sia una implicita risposta, anche perché no, a una situazione che a livello regionale sta cambiando in maniera abbastanza vertiginosa. Prima di parlare probabilmente dell'Ecuador, basta guardare un secondo la situazione in Venezuela, dove effettivamente con la conquista da parte di Chavez, diciamo, del chavismo, del Parlamento, e quindi aver ottenuto in qualche maniera una sorta di supporto logistico per i prossimi anni a venire del chavismo, evidentemente sbilancia le forze in campo in tutta la regione. Non dimentichiamo appunto che il Venezuela indubbiamente è una forte potenza anche e soprattutto economica, ha una forte valenza politica e ideale, che al di là di condividere o meno, però indubbiamente sta rappresentando un momento enorme di rottura, e questo certo condivisibile laboratorio politico ideale che in qualche maniera rompe poi gli schemi di questi anni in America Latina. Per cui indubbiamente il tentativo in qualche maniera di rompere questa catena è stata indubbiamente questo tentativo di rompere questa catena che unisce una serie di paesi, o quasi non quasi la totalità dei paesi latinoamericani, sotto questa spirale, questo vento di sinistra, questo vento modernizzatore spinto a sinistra, doveva chiaramente fare leva su un paese tra virgolette ancora debole sotto questo profilo. E il tentativo di colpo di Stato in Ecuador indubbiamente forse ha rappresentato un po' questo, anche se poi fondamentalmente, almeno nelle apparenze, uno legge fondamentalmente una grossa crisi interna, cioè sotto il profilo appunto, no, della garanzia economica per quello che riguarda i settori delle forze di sicurezza, della polizia e così via. vado un po' così, diciamo, ancora a ruota libera sotto questo profilo come analisi, però appunto è indubbio che il silenzio assenso da parte dell'esercito fino all'ultimo secondo evidentemente la dice lunga, insomma, in qualche misura
sulla tensione.
Sì, diciamo che io credo che commentando così con altri compagni che appunto mentre nei primi minuti proprio seguivamo un po' a caldo la situazione attraverso appunto quelle poche notizie che arrivavano, anche perché c'è stato oggettivamente un blackout quasi totale anche dei media, dei canali di comunicazione, commentavamo che indubbiamente forse in altri paesi, e perché no in questo senso in Venezuela, dopo 20 minuti i paracadutisti avrebbero occupato tutti gli angoli del paese da questo punto di vista. Questo non è avvenuto, probabilmente per scelte politiche diverse e anche perché no culturalmente diverse, politicamente diverse, però indubbiamente il messaggio, come dicevo, questo silenzio assenso da parte dell'esercito evidentemente è forse molto più ispirato a un fragile equilibrio interno piuttosto che appunto a un potere consolidato, tra virgolette, no? Questo anello tra esercito e forze popolari, insomma.
Senti, nella vicenda ha avuto un ruolo importante il fatto che praticamente appena saputa la notizia si sia riunita l'Organizzazione degli Stati Americani e abbia in qualche modo stigmatizzato pesantemente il tentativo di golpe, oppure secondo te si è trattato di una semplice dichiarazione pro forma che poi non ha avuto particolare rilevanza per l'esito successivo dei fatti? Insomma, c'è già in nuce insomma, una qualche forma di organizzazione effettiva fra i vari paesi del Sud America che potrebbe far pensare un domani anche a un'opposizione agli Stati Uniti, o siamo ancora nel campo delle ipotesi?
Ma sai, senza entrare nella politologia del caso, a me sembra che fondamentalmente, come diceva il famoso comico, la seconda che hai detto, cioè nel senso che fondamentalmente l'OEA ha sempre parlato e richiesto la cessazione di atti di violenza, il tentativo di bloccare il processo democratico, ma non ha mai parlato di tentativo di golpe. E se devo essere onesto, anche ascoltando e cercando in quelle ore frenetiche così informazioni dirette, appunto direttamente ad esempio attraverso i canali internet, Telesur e compagnia, si faceva sempre comunque molta attenzione, no, a parlare di tentato golpe o golpe. Addirittura ho letto un'ora e mezza prima, se non sbaglio, di riuscire a collegarci con Telesur, alcuni giornali dove c'erano le foto dei militari che occupavano occupavano gli aeroporti. Quindi già due ore prima alcuni settori dell'esercito avevano, tra virgolette, collaborato con le forze di sicurezza, le forze di polizia, occupando degli aeroporti e diciamo così spalleggiando questa ribellione, tra virgolette. E forse la dice un po' lunga, ripeto, questo tentativo, come dicevo prima, di mediare o comunque di evitare fino all'estremo, no, questo irrigidimento da parte di un esecutivo che evidentemente un'enorme presa sociale e economica non esprime in qualche misura. Però tornando al tema dell'OEA, io penso che altrettanto è stato singolare il fatto che alcuni paesi, come ad esempio la Colombia, con il nuovo presidente Santos, cioè l'anima viva, diciamo, no, ex ex ministro della difesa, anima viva delle forze belligeranti e della forza repressiva del regime colombiano, ha espresso immediatamente solidarietà a Correa, quasi quasi come se appunto dovesse in qualche maniera esso, la Colombia, rappresentare come un po' l'ago della bilancia, come se qualcuno aspettasse in un altro senso l'espressione di decisione o meno da parte degli Stati Uniti, e così sta facendo in qualche maniera la Colombia, perché ha questo ruolo poi fondamentalmente, no? È uno dei pochi paesi rimasti attualmente nella regione con una posizione da gendarme, così come può essere Israele nel Medio Oriente, così come la Colombia in America Latina. E questo, ripeto, questo sancire il diktat implicito da parte della Colombia, quasi sprezzante tra virgolette di quanto si stava discutendo invece dentro l'OEA, credo che tenda sempre di più a relativizzare quello che dovrebbe essere in qualche misura, no? La decisionalità, la capacità anche di intervento da parte dell'OEA, che ahimè, piaccia o meno, però mi sembra che sia ridotta fondamentalmente a mero strumento di dibattito tra virgolette politico, senza dimenticarsi ad esempio quello, come dicevo prima, è successo con l'Honduras in qualche misura, no?
Sì, anche se lì le cose sono andate in maniera un po' diversa rispetto all'Ecuador. Senti Enzo, noi saltabecchiamo di qua e di là, visto che poi di questi temi si parlerà molto più a lungo e più approfonditamente questo pomeriggio, a pochi giorni, a poche ore praticamente da un paese in bilico sul colpo di Stato, un altro paese più rilevante, insomma, per quanto riguarda la geografia regionale, è andata alle urne. Stiamo parlando del Brasile, dove insomma ci si avvia verso la riconferma di una candidata del PT, anche se ci vorrà il ballottaggio. Ecco, in questo caso, se dovessi fare un commento di due minuti su queste elezioni, che cosa si potrebbe dire? È una semplice ratifica di un processo che ormai va avanti da qualche tempo in Brasile, oppure bisogna aspettarsi novità?
Ma fondamentalmente non ci si può dimenticare che Lula, ahimè per lui e per la sua storia in qualche maniera, almeno va data a Cesare quel che è di Cesare, Lula di Lula si è parlato moltissimo, e anche e soprattutto relativamente alla conquista tra virgolette di questo alto scandalo della Repubblica, intendendo con questo che appunto voci di brogli, voci di compravendita di voti e così via, probabilmente hanno un po' offuscato quello che è stato, come ripeto, la sua traiettoria, la sua storia politica, e anche perché no, il suo carisma personale, no? E, indubbiamente il PT, insomma la figura di Lula influisce tantissimo sulla candidata alle elezioni e forse vincitrice, ma stavo appunto ascoltando stamattina presto alcuni commenti eccetera, e francamente questo ballottaggio non è così scontato in qualche misura. La cartina tornasole sarà, tanto per cambiare, le annosissime vicende, diciamo, no? di una riforma agraria mai probabilmente applicata e mai mai elaborata fino in fondo, il non rispetto evidentemente delle volontà popolari, e non va dimenticata appunto la potenza economica che comunque rappresenta il Brasile rispetto allo scenario internazionale, la quinta potenza mondiale in termini industriali, che ripeto mal si concilia con la vastità del territorio e soprattutto la vastità e la complessità dei problemi agrari. Io credo che il lago della bilancia, tanto per cambiare, saranno i movimenti popolari, così come è stato l'appoggio indiscusso da parte dei movimenti popolari che sono scesi immediatamente in piazza, non tanto a difesa, credo, di Correa quanto di alcuni, come dicevo, valori di rottura rispetto alla situazione regionale andina. Ma per quello che riguarda il Brasile, sicuramente il movimento Sem Terra, che ha ovviamente sottolineato il proprio rifiuto in qualche maniera di alcune politiche, soprattutto agrarie, che il governo di Lula non è riuscito o non ha voluto applicare, sarà evidentemente la spada di Damocle probabilmente della prossima vincitrice.